DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Campagnolo, il cambio che rivoluzionò le bici da corsa, di Silvia Giralucci. Ha firmato con le sue componenti per bici da corsa i successi di grandi campioni come Pantani, Indurain, Wiggins, Pogacar. Campagnolo, l'azienda vicentina di componenti innovative per bici da corsa, ha le sue radici nella passione per la bicicletta di Tullio Campagnolo. La società oggi è guidata dal figlio di Tullio, Valentino Campagnolo, CEO e presidente, che ha accanto a sé i tre figli. A raccontarci questa straordinaria storia è uno di loro, Davide Campagnolo, Strategic Business Manager e membro del CDA.
Mio nonno, il fondatore dell'azienda, Tullio Campagnolo, era un garzone di bottega, come si dice dalle nostre parti, lavorava nella ferramenta di famiglia, come ragazzo tuttofare, e il suo ruolo fondamentalmente era quello di andare a portare il materiale ai contadini, agli agricoltori, a dei professionisti, quindi materiale da ferramenta.
Mentre lavora in ferramenta, Tullio coltiva la passione per la meccanica e un grande amore per la bicicletta, con la quale corre per le strade dissestate del Veneto nei primi decenni del Novecento. Nella disavventura che gli capita durante una gara amatoriale, c'è la molla che cambia la sua vita e la storia delle bici da corsa.
Era circa il 1927, quindi una 26enne, 25enne. Il nonno era solito fare delle gare vicino, diciamo, l'area in cui viveva, quindi vicino Vicenza. E in quell'anno, 1927, a novembre, c'era una gara che si chiamava Gran Premio della Vittoria, una gara che andava praticamente su attraverso le montagne, i passi delle nostre Dolomiti. E le biciclette in quegli anni erano biciclette estremamente pesanti, estremamente difficili da portare e non avevano la possibilità di cambiata come la concepiamo oggi, quindi nel momento in cui si dovevano affrontare delle salite piuttosto che delle discese, ci si trovava nella condizione di dover cambiare proprio cambiare il pignone, quindi la moltiplica di rapporto della bicicletta. Per fare questo c'erano due pignoni, uno a destra e uno a sinistra, però era un'operazione molto laboriosa e manuale. Il tempo era pessimo, molto freddo, ebbe un problema alla bicicletta, nel senso che non riuscì a sganciare la ruota posteriore per cambiare di rapporto, in quanto i bulloni erano coperti di ghiaccio e le sue mani erano congelate. A quel punto rientrò a casa frustrato da questa brutta esperienza. Si inventò praticamente il sistema di quick release, che di fatto è l'applicazione del concetto della camma al perno del mozzo per l'apertura rapida appunto del mozzo della ruota, quindi per sganciare in maniera rapida la ruota dalla bicicletta. Ecco qui l'ingegno e l'inventiva tecnica della persona che inventò, ingegnerizzò un sistema che permetteva, con una manovra un po' complessa ma durante la pedalata, quindi senza scendere dalla bicicletta, di cambiare di rapporto. Questo fu il primo sistema a cambio posteriore per la bicicletta, e poi da lì praticamente c'è stata un'escalation di evoluzioni tecniche che hanno portato al concetto di cambio come lo concepiamo oggi.
Fu quello solo il primo dei tantissimi brevetti firmati da Tullio Campagnolo, che per tutta la vita ha guidato il suo laboratorio vicentino, continuando a sfornare rivoluzionarie migliorie per le due ruote,
Allora, lui ebbe l'intuizione sin dalla prima invenzione, quella del quick release dello sgancio rapido, di brevettare questo tipo di sistemi. Il concetto della protezione brevettuale era un concetto che in quegli anni era molto elitario, era ad appannaggio di grandi aziende, ma il concetto del brevetto non era ancora così diffuso. E di lì praticamente queste soluzioni tecniche che aveva sviluppato, appunto il primo sgancio rapido, iniziò a produrne in piccola serie in modo artigianale qualche pezzo per darlo a degli amici, per darlo a dei corridori, in quanto il sistema funzionava ed era sulla bocca di tutti. E da lì al 1933 praticamente fondò l'azienda. Nel corso della sua vita lui brevettò circa un qualcosa nell'intorno di 120 invenzioni.
I primi pezzi vengono prodotti in retro bottega della ferramenta di famiglia in Corso Padova a Vicenza. Dopo alcuni anni acquisisce un terreno non lontano e costruisce il capannone dove inizia a produrre le componentistiche. Nel 1940 assume il primo dipendente. Il successo arriva nel dopoguerra con il nuovo cambio Campagnolo Corsa, che propiziò le vittorie di Coppi e Bartali.
Il grande successo inizia già negli anni 50 con le grandi competizioni. Ricordiamoci che a quei tempi c'era il ciclismo eroico, quindi erano epoche dove la TV era appannaggio non di tutti, dove c'erano questi ciclisti che compivano imprese epiche e diventavano degli eroi. Lì fu il momento di trampolino di lancio dell'azienda, quindi con grandi corridori come Coppi, Bartali e personaggi che sono rimasti nella storia del ciclismo.
Un percorso tutto in crescita fino al 1985, quando scoppiò il fenomeno delle mountain bike prodotte da grandi marchi americani, che rapidamente conquistarono il 30% del mercato, facendo crollare le biciclette da corsa al 3-5%.
A metà degli anni 80 succede un episodio nuovo nel mercato. C'è l'avvento praticamente della mountain bike. È un trend che arriva dagli Stati Uniti. Questo trend invade prepotentemente il mercato, anche europeo, italiano ovviamente. A quel tempo la Campagnolo non era preparata, nel senso che non aveva prodotti per questo tipo di applicazioni, e conseguentemente c'è stata un momento di crisi e c'è stata una rincorsa allo sviluppo prodotto per allinearsi a quelle che erano le offerte di prodotti della concorrenza, appunto nel settore specifico della mountain bike. Il cambio delle biciclette da corsa era abbastanza diverso da un cambio per il settore della mountain bike, in quanto le applicazioni e l'utilizzo sono diversi.
Sono anche gli anni del passaggio generazionale. Con la scomparsa di Tullio Campagnolo nel 1983, il timone passa nelle mani del figlio Valentino. L'azienda tenta di riposizionarsi con la produzione di componenti per mountain bike, ma è un segmento che abbandona presto.
Campagnolo decide velocemente di adeguarsi a questa situazione di mercato e sviluppa in rush delle proposte commerciali per il settore della mountain bike. Si è visto che la riconoscibilità del brand era soprattutto nel segmento della bicicletta da corsa, quindi dopo alcuni anni di esperienza nel settore della mountain bike, Campagnolo decide di focalizzarsi sul core business, dove era veramente riconosciuta.
Negli anni 90 il mondo delle biciclette è attraversato da una nuova spinta all'innovazione. Si passa nell'arco di pochi anni dai comandi cambio al telaio a quelli integrati nelle leve dei freni. Campagnolo si trova ad affrontare competitor globali come la giapponese Shimano e l'americana SRAM. La risposta è duplice. La prima è una parziale delocalizzazione. Il gruppo, fermo restando la centralità della fabbrica di Vicenza, apre due stabilimenti in Romania per riguadagnare competitività nel costo del lavoro rispetto ai concorrenti che producevano nel Far East.
La risposta della Campagnolo all'adattamento del mercato a questa competizione sempre più aspra e accesa è stata quella di potenziare il plant a Vicenza, quindi l'headquarters, dove ci sono concentrati tutti i servizi primari e l'intelligence dell'azienda, e poi siamo andati a delocalizzare in Romania, in quanto la Romania è un paese culturalmente non lontanissimo dall'Italia, logisticamente non lontanissimo e competitivo.
Campagnolo punta inoltre sull'innovazione, aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo.
In quegli anni normalmente quello che viene reinvestito per quanto riguarda la parte di ricerca e sviluppo è circa il 10%, quindi un tasso elevatissimo, semplicemente per il fatto che la Campagnolo è focalizzata in un segmento premium. Nel segmento premium quello che guida la scelta è sì il brand, ma proprio anche il contenuto tecnologico. Per trovare delle soluzioni tecniche innovative ovviamente bisogna investire nella ricerca e sviluppo. Quindi è una, diciamo, è un ambiente di lavoro che richiede molto sforzo da un punto di vista finanziario.
Il fatturato degli ultimi anni è segnato dal forte interesse per la bicicletta nel periodo post-pandemico. Nel 2021 i dipendenti passano da 1000 a 1200.
La pandemia ha rappresentato per la Campagnolo, come per tutti i settori della bicicletta o comunque dello sport outdoor, un momento di opportunità, in quanto dopo un primo momento di brusca frenata del mercato si è visto un grande potenziale, quindi la richiesta da parte dell'utente finale è aumentata. Ci sono aziende che hanno raccolto molto di più, ci sono aziende che hanno raccolto un pochino di meno. Tutto era dipendente e strettamente legato alla capacità dell'azienda, alla volontà dell'azienda di investire in quel momento per raccogliere più opportunità commerciali. E nel momento in cui si fanno degli investimenti strutturali per aumentare la capacità produttiva, bisogna essere consapevoli che poi questi investimenti sono strutturali, quindi rimangono, e quindi in un momento poi di normalizzazione del mercato sono investimenti che poi devono essere recuperati. La Campagnolo ha deciso di essere prudente, quindi è riuscita a raccogliere di più in termini di fatturato, non tantissimo, proprio legata al ragionamento degli investimenti di cui parlavo prima.
Il fatturato è passato dai 105 milioni di euro del 2021 ai quasi 140 del 2022, per poi riassestarsi a 118 milioni nel 2023.
Il nostro fatturato è suddiviso macroscopicamente circa il 70% concentrato in Europa, di cui una quota parte elevatissima è sull'Italia, circa il 20%. Un'altra parte di fatturato considerevole, che viaggia tra il 10 e il 20%, è nella parte asiatica. Un'altra parte di fatturato abbastanza considerevole, che va da circa dal 7 all'8%, è per le Americhe, e un'altra parte di fatturato che può andare dal 10 al 15% sono relativi a paesi come l'Indonesia, la Malesia, Vietnam e paesi di questo tipo.
Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.